Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Proprio in queste ore Papa Leone si trova in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico al di fuori dall'Italia. Ieri mattina è arrivato a Madrid e da martedì sarà a Barcellona, dove poi mercoledì sera parteciperà a un momento atteso da più di un secolo. Buona domenica da Chiara Gerosa.
E benvenuti a Chiesa in diretta anche da parte di Gioele Anni. Dopo 144 anni, proprio in questi giorni verrà ufficialmente terminata la costruzione della Sagrada Famiglia, la celebre chiesa di Barcellona, con l'inaugurazione della Torre del Gesù, appunto, alla presenza di Papa Leone. E noi abbiamo deciso di dedicare la puntata odierna a questo evento straordinario, andando a conoscere meglio due artisti che in modo diverso ne sono protagonisti, Antoni Gaudí e Andrea Mastrovito.
Dunque, Gioele, siamo alla vigilia di una giornata storica. Penso che tutti abbiamo in mente la Sagrada Famiglia, questa chiesa visionaria che Antoni Gaudí, l'architetto catalano, progettò alla fine del 1800 e che proprio in questi giorni verrà completata. Anche se sentiremo in realtà che i lavori non potranno mai dirsi del tutto conclusi. Volevo chiederti intanto, tu sei mai stato a Barcellona?
Sì, Chiara, ci sono stato in vacanza qualche anno fa. Devo dire che tutta la città è abitata dal genio di Gaudí, dal Parc Güell, con le sue architetture sembrano uscite da una fiaba, alle facciate surrealiste di Casa Batlló o di Casa Milà. Però la Sagrada è proprio eccezionale, è un'opera che impressiona dall'esterno con le sue torri, le sue sculture floreali, ma forse ancora di più all'interno, perché ci sono dei giochi di luce proprio affascinanti.
E allora cominciamo ad immergerci dentro la Sagrada Famiglia con il primo contributo. Abbiamo intervistato Andrea Mastrovito, l'artista italiano che ha realizzato l'ultima opera di questa chiesa, l'Agnello di Dio, che verrà proprio posto all'interno della Torre del Gesù. E tra poco parleremo più diffusamente di Mastrovito e del suo Agnus Dei, ma prima cominciamo a sentire dalla sua voce come mai la Sagrada Famiglia è una chiesa così iconica.
È una chiesa iconica perché non è mai finita e neanche quest'opera che andrò a mettere la finirà, perché il cantiere continuerà, penso sempre, un pochino come il Duomo di Milano. È iconica anche perché penso che sia l'unico esempio al mondo, soprattutto in uno spazio sacro, in cui si arriva a Dio tramite la natura. La geometria che utilizza Gaudí, lo spazio che crea Gaudí attraverso la luce, le colonne, le decorazioni pazzesche che ricoprono l'esterno e invece l'asciuttezza interna, sono tutti rimandi alla foresta, alla natura, persino l'altezza che è stata raggiunta adesso, la chiesa più alta del mondo si dice, no? 172 metri, Gaudí scrisse, altissima ma non più alta del Montjuïc, che è la montagna di Barcellona, non può essere più alta, quindi deve stare sotto. Quindi il fatto di non essere finita, quindi in continua crescita, come un albero, come una foresta, l'ha resa forse un simbolo della vita, proprio forse è il simbolo della religione cristiana oggi più attuale, qualcosa che cresce nonostante tutto.
La Sagrada Famiglia, questo simbolo della vita del cristianesimo, che diventa dunque la chiesa più alta del mondo, con i suoi 172 metri e mezzo, sarà ufficialmente completata questo mercoledì sera, 10 di giugno, con l'inaugurazione della Torre del Gesù alla presenza di Papa Leone. Ma allora, Chiara, prima di tornare a parlare dell'Agnus Dei e dell'artista italiano che lo ha realizzato, è il momento di esplorare meglio la figura di Antoni Gaudí.
Sì, anche perché la Sagrada viene completata in una data simbolica, esattamente 100 anni dopo la morte del suo architetto. Gaudí infatti moriva all'età di 73 anni proprio il 10 giugno del 1926. E ancora oggi, un secolo dopo, Antoni Gaudí è un personaggio che continua a dividere, ad affascinare e ad interrogare. C'è chi lo considera un genio, chi un visionario, chi addirittura un mistico. E chi ancora oggi lo trova eccessivo, persino disturbante. Le sue opere sembrano uscite davvero da un sogno, torri che si slanciano come alberi, colonne che sembrano crescere dalla terra, facciate che raccontano il Vangelo come un poema scolpito nella pietra. Ma chi era davvero Gaudí, un artista eccentrico, un patriota catalano o, come qualcuno lo definisce, l'architetto di Dio?
Gaudí è un grande contastorie. Le sue costruzioni sono come un viaggio nell'anima.
In Ticino la figura di Gaudí ha trovato un'interprete appassionata. È Katrin Morisoli, autrice di una biografia in tedesco e fondatrice dell'associazione Antoni Gaudí. Cercava un libro su Gaudí in tedesco, si è accorta che una vera biografia non esisteva e così ha deciso di scriverla lei. Katrin Morisoli. Già ai tempi dell'università, Gaudí era una figura polarizzante anche per i suoi stessi professori e lo è rimasto in fondo ancora oggi.
Al di là del gusto personale, mi piace o non mi piace, Gaudí viene considerato un genio. Ha trovato soluzioni architettoniche all'avanguardia. E i suoi docenti dicevano: o è un genio o è un matto. E forse disturba il fatto che non è mai sceso a compromessi con nessuno. E ciò che disturba sicuramente è che era molto cattolico. Lui adorava la natura, ma sempre si chiedeva: la natura da dove viene? Chi l'ha fatta? E poi era forse un po' moralista o almeno intransigente, ma solo in apparenza, perché nel rapporto personale era comunque amorevole. Andava a messa tutti i giorni, ma era duro con i preti. Insultava chi, secondo lui, faceva troppo poco per i poveri. E l'altra cosa che probabilmente disturba un po' era il suo estremo patriottismo catalano. Politicamente io non credo che sia stato separatista, ma piuttosto federalista. Per lui valeva solo la Catalogna, il resto del mondo era contorno. E questa cosa l'ha detta in faccia a tanta gente e si ostinava a parlare solo catalano, anche col re. Eppure finito in prigione per questo durante una delle dittature.
Una personalità eclettica e complessa proprio come la sua terra e come le opere che ha realizzato. Gaudí era nato nel 1852 a Reus, sempre in Catalogna, un centinaio di chilometri a sud di Barcellona, dove si trasferì a 16 anni per completare gli studi. Dal 1883, poco più che trentenne, iniziò a lavorare alla Sagrada Famiglia un anno dopo l'inizio del cantiere, mettendo da subito la sua impronta sui lavori. E alla Sagrada dedicò il resto della vita, una vita anche segnata da gravi sofferenze, dapprima una malattia reumatica da bambino che lo avrebbe condizionato anche in età adulta e diversi gravi lutti già dall'infanzia. Ma Katrin Morisoli, che cosa sorprende di più studiando la vita di Gaudí?
Prima di tutto il suo attaccamento alla sua terra, come tra l'altro lo vedo in tanti ticinesi e mi piace. Poi era sorprendente per me la sua tenerezza verso gli operai e gli amici, e non sapevo delle tante sofferenze fisiche e emotive, non sapevo che era così religioso, e mi hanno sorpreso anche le sue stranissime diete alternative e medicine naturaliste, e in ultimo non sapevo che era così rivoluzionario e tecnologicamente avanzato.
Gaudí, spirituale e polemico, tenero e intransigente. Come conciliare queste due anime?
Ma siamo tutti contraddittori. Questa cosa non mi scandalizza per niente. Lui era convinto di avere ragione, soprattutto per quanto riguardava la sua professione, e difatti aveva ragione sempre, niente da fare. Le persone forti sono personalità scomode, radicali, trascinatori, ormai è così. Ma Gaudí ne era cosciente perché ha detto: ho vinto tante battaglie nella mia vita, l'unica che non ho mai vinta è contro il mio brutto carattere. Io penso oggi, per fortuna, che Gaudí non ha voluto piacere a tutti, altrimenti non avremmo tutte queste opere incredibili che abbiamo.
I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Dall'arte dell'architettura all'arte della musica. Barcelona è uno storico brano di Freddie Mercury, l'iconica voce dei Queen, insieme alla cantante lirica Montserrat Caballé, soprano nativa ovviamente di Barcellona. La canzone del 1987 fu utilizzata come inno ufficiale dei Giochi Olimpici di Barcellona 1992, un evento che fece risplendere la città catalana e che però si tenne un anno dopo la morte dello stesso Freddie Mercury. Barcelona.
Una canzone straordinaria, non solo per queste due voci meravigliose, ma anche per il testo, che tra l'altro dice: la musica vibrò nell'aria di Barcellona e ci rese uniti, e se Dio lo vorrà, un giorno ci incontreremo di nuovo. Ne ascoltiamo ancora un passaggio.
A Chiese in diretta stiamo parlando questa mattina di Barcellona e in particolare della sua chiesa, la Sagrada Famiglia, che verrà ufficialmente completata questo mercoledì 10 giugno alla presenza di Papa Leone con l'inaugurazione della Torre del Gesù e dell'Agnus Dei che la impreziosisce, realizzato dall'artista italiano Andrea Mastrovito, di cui tra poco torneremo a sentire la voce. Ma prima, Chiara, dopo questo respiro anche musicale su Barcellona, torniamo a parlare dell'architetto della Sagrada Famiglia, il genio catalano Antoni Gaudí.
Sì, Gioele, perché come abbiamo già sentito, nella vita di Gaudí c'è un aspetto che va ben oltre l'arte e non riguarda solo lo stile, le forme e l'innovazione, ma riguarda la vita e per qualcuno anche la fede. Dal 2003 è ufficialmente aperto in Vaticano il processo di beatificazione di Antoni Gaudí e già dal 1992 un'associazione lavora per raccogliere testimonianze e mettere in luce la dimensione spirituale della sua opera. Il presidente dell'associazione, l'architetto José Manuel Almusara, racconta:
a Gaudí se lo definió como arquitecto de Dios, un arquitecto genial y cristiano consecuente, y como escribió el coreano Jung Jang-ju en 1998.
Gaudí è stato definito l'architetto di Dio, un architetto geniale e un cristiano coerente. Come scrisse l'artista coreano Jung Jang-ju nel 1998, che è considerato l'ambasciatore dell'arte di Gaudí in Asia, Gaudí, con la sua costante ricerca della verità, realizzava opere che inducono le persone a scoprire l'essenza divina che pulsa in esse. La sua architettura merita l'ammirazione della gente, poiché con essa ha scritto poesia. Non posso dimenticare l'impatto religioso che ha avuto su di me la visita a Barcellona per preparare la mostra su Gaudí. Sono stato al Tempio della Sagrada Famiglia come parte del mio tour delle opere di Gaudí nei dintorni di Barcellona. Mi è impossibile descrivere l'impronta che ha lasciato nel mio cuore. Non ho potuto fare a meno di chinare il capo davanti alla solennità, alla santità e alla grandezza dell'edificio. Un sentimento profondo ha pervaso il mio cuore. Attraverso le opere di Gaudí e il tocco divino che possiedono, mi sono convinto dell'esistenza di Dio. Sebbene in precedenza fossi un devoto buddista, mi sono convertito al cattolicesimo al mio ritorno a Busan, in Corea del Sud, per l'intensa ispirazione causata dalle opere di Gaudí.
Aunque antes he sido un budista devoto, me convertí al catolicismo al regresar a Busan, Corea del Sur, por la intensa inspiración causada por las obras de Gaudí.
Un'esperienza dunque che va oltre l'architettura, perché sa toccare in profondità, fino a cambiare uno sguardo e addirittura a stravolgere una vita. Ma allora chiediamo a José Manuel Almusara: in che senso si può parlare di santità nel caso di Gaudí?
La santità di Gaudí la resumiría en vivir según la voluntad de Dios, poniendo los dones recibidos.
La santità di Gaudí la riassumerei nel vivere secondo la volontà di Dio, mettendo i doni ricevuti al servizio di Dio e delle persone, collaborando alla creazione. Questo implica riconoscere che per affrontare e vincere le sfide della vita abbiamo bisogno della preghiera, della messa, della comunione e del rosario. Significa anche comprendere che la vita è amore e che l'amore passa attraverso il sacrificio. Superare la divisione tra coscienza umana e coscienza cristiana, tra l'esistenza in questo mondo e l'apertura alla vita eterna, tra la bellezza delle cose e Dio come bellezza.
Entre esistencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna. Entre belleza de las cosas y Dios como belleza.
Una visione esigente, quasi controcorrente rispetto al nostro tempo, dove la fede spesso resta confinata nella sfera privata. Per Gaudì, invece, non c'è separazione tra lavoro e spiritualità e tra arte e vita. E proprio la bellezza diventa una chiave fondamentale. Ancora José Manuel Almosara, presidente dell'Associazione per la Beatificazione di Antoni Gaudì.
Gaudì nos deja un legado de vida de obras que nos llevan.
Oggi ci lascia in eredità una vita di opere che, se siamo capaci di stupirci e sappiamo imparare a guardare per imparare a vivere, ci conducono alla bellezza. Bellezza che è, secondo le parole di Benedetto XVI, il grande bisogno dell'uomo, la radice da cui scaturisce il tronco della nostra pace e i frutti della nostra speranza. La bellezza è anche rivelatrice di Dio, perché, come Lui, l'opera bella è pura gratuità, invita alla libertà e strappa via l'egoismo.
La bella è pura gratuità, invita alla libertà e arranca dall'egoismo.
Una bellezza che non serve solo a piacere, ma anche a scuotere e a interrogare. Ed è forse anche per questo che, a 100 anni dalla sua morte, l'opera di Gaudì non è ancora conclusa, come se fosse in qualche modo ancora in cammino.
E nell'anno 2026, e más in concreto,
nel 2026, in occasione del centenario della scomparsa di Antonio Gaudì, è motivo di gioia celebrare il completamento e la benedizione della Torre di Gesù Cristo, culmine della Sagrada Famiglia. Si tratta di un evento di grande significato, come una croce che svetta sulla città di Barcellona, segno visibile di un'opera che ha attraversato generazioni e che continua a parlare di fede, bellezza e speranza. Impressionante, vero? In un mondo che volta le spalle a Dio, lì ci sarà la croce. Sarà un faro di Barcellona per illuminare e guidare con fede, speranza e carità.
Un faro di Barcellona per che illumini e guidi con fede, speranza e carità.
Che il bianco sia bianco, che il nero sia nero, che uno e uno siano due, che la scienza dice il vero, dipende. E che siamo di passaggio, come nuvole nell'aria, che si nasce e poi si muore, questa vita straordinaria.
Ancora la musica che nasce nelle Ramblas di Barcellona, loro sono gli Jarabe de Palo e questa è la versione italiana di Depende, un brano che invita ad aprirsi a diversi punti di vista, un po' come sapeva fare anche Antoni Gaudì.
Da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Ma che bello questo amore, specialmente in primavera, che domani sorge il sole, perché siamo in agosto. Dipende. E che più che passa il tempo, e più il vino si fa buono, e quest'onda fa su e giù, e ti porta giù e su. Dipende. Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende.
Continuiamo nella nostra puntata di Chiesa in diretta dedicata alla Sagrada Famiglia di Barcellona, la chiesa che questo mercoledì verrà ufficialmente completata a 144 anni dall'inizio dei lavori e nel centenario esatto della morte dell'architetto Antoni Gaudì. Poco fa ascoltavamo José Manuel Almuzara, presidente dell'Associazione per la Beatificazione di Antoni Gaudí, che spiegava come la croce e l'Agnus Dei in cima alla Torre del Gesù saranno un faro per illuminare Barcellona e il mondo.
L'agnello è una bomba di luce, dà un'idea di trionfo, d'altronde non poteva che trionfare in cima alla Sagrada Famiglia. Va verso la luce, è fatto di luce, è circondato da 24 raggi dorati e luminosi. In ognuno di questi 24 raggi è inciso, con la luce proprio, dei LED che sono interni, sono incise 24 citazioni dal Nuovo Testamento che riguardano l'agnello di Dio. La prima, che poi anche l'ultima nel giro delle 24, è Ecce Agnus Dei, chi toglie i peccati mondi. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Andrea Mastrovito è un artista italiano di 48 anni, nato a Bergamo, dove tuttora risiede, dopo aver vissuto per una decina d'anni principalmente a New York e dopo aver realizzato opere ed esposizioni in tutto il mondo, dal Sud America fino a Ginevra. La giunta costruttora, il comitato che presiede ai lavori della Sagrada Famiglia, aveva invitato un gruppo ristretto di artisti contemporanei a proporre un bozzetto per l'Agnus Dei, l'ultima opera da collocare in cima alla Torre del Gesù, e alla fine ha scelto proprio la proposta di Mastrovito.
Si tratta, Chiara, di un artista eclettico che ama sperimentare con tanti materiali. Per esempio, Mastrovito si è affermato con le tecniche del collage e del frottage, in cui utilizza in particolare la carta. Noi lo abbiamo incontrato nel suo atelier, dove ci sono decine di opere realizzate anche con legno, con il marmo, il gesso, persino con dei righelli colorati che lui sa trasformare grazie alla sua creatività. Se qualcuno fosse interessato, Strada Regina ha dedicato nelle scorse settimane una puntata ad Andrea Mastrovito, che si può rivedere online sul sito e sulla app della RSI.
Dunque un artista polivalente che negli ultimi anni si è avvicinato anche all'arte sacra, in particolare decorando tre edifici religiosi a Tortona, Bruxelles e proprio a Bergamo, dove la chiesa dell'ospedale Papa Giovanni XXIII è stata interamente affidata ad artisti contemporanei. Anche se le sue opere sacre non sono moltissime, Andrea Mastrovito ci spiega che l'approccio al sacro ha sempre fatto parte del suo lavoro.
È vero, ho realizzato poche cose, tre chiese comunque, che in realtà poi sono tante considerate dal fatto che non sempre gli artisti lavorano con la chiesa, ma ho sempre avuto una parte sacra nel mio lavoro. Una delle figure presenti molto spesso nel mio lavoro è sempre stata quella del martire o anche del Cristo, che sono figure che attraverso il buio raggiungono la luce e attraverso la morte raggiungono la vita. E questo stare a metà, in equilibrio tra vita e morte, buio e luce, sacro e profano, nero e bianco, scritto e cancellato, disegnato e dipinto. Questo stare a metà è proprio la caratteristica del mio lavoro. Difatti, quando lavoro col sacro, cerco di partire dal punto di vista dell'uomo, dall'umano, attraverso l'esperienza umana, riuscire a avvicinarsi a Dio. Mentre poi invece, per quanto riguarda poi la Sagrada Famiglia, ad esempio, lì è stato più un cercare di scendere dalla luce divina all'uomo, e quello infatti è stato molto più complesso, molto più anche astratto il lavoro, diciamo che in quel caso è diventato più astratto geometrico rispetto a tutto il resto.
Entriamo nel dettaglio di questa opera d'arte, un agnello di dimensioni leggermente più grandi di quelle naturali, che questo mercoledì sarà ufficialmente collocato sulla Torre del Gesù in cima alla Sagrada Famiglia alla presenza di Papa Leone. Un aspetto curioso è che Gaudì aveva lasciato indicazioni molto precise su ogni parte della Sagrada Famiglia, mentre era rimasto vago rispetto proprio a quest'ultima opera, da realizzare secondo la sensibilità di chi avrebbe completato la Sagrada. Per Andrea Mastrovito, quindi, è stato necessario entrare in dialogo con Gaudì.
Sì, sì, c'è stata una necessità di mettersi in rapporto diretto con Gaudì. È stato molto complesso, ho fatto un po' di viaggi a Barcellona, mi sono letto parecchi libri, ho guardato, toccato, quando ero sia in Sagrada che poi in tutte le varie opere che Gaudì ha lasciato per Barcellona. Lui aveva lasciato solo questa frase, che in cima alla Torre del Gesù ci fosse la croce e all'interno della croce un agnello che fosse la fonte di luce per tutta la città. Questa era la frase, e c'era libertà che sarebbe stata lasciata poi all'artista, chissà, a venire, per realizzare poi l'agnello come lo voleva lui. Poche parole, ma decisive, perché quando ti dice che è un agnello di luce, ragazzi, la luce la puoi fare col vetro, con l'oro, i riflessi e la luce, quindi quella del sole che arriva, quella dell'uomo che arriva dall'energia elettrica, e poi ovviamente tutto quello che la riflette, è l'oro e il vetro.
Dunque un agnello di oro e di vetro che attinge alla luce del sole e che poi è illuminato, come sentivamo prima, anche dai LED elettronici che fanno brillare le 24 frasi bibliche legate alla figura dell'Agnus Dei. Una particolarità dell'opera di Mastrovito sono le decine di schegge che ricoprono l'agnello e che rappresentano un simbolo di espiazione dei peccati dell'umanità.
La parte dell'espiazione sicuramente è stata la parte finale, perché appunto, come dicevo prima, ho cercato di partire direttamente dall'alto stavolta, che è una cosa molto complessa, invece di mettere l'esperienza umana. L'esperienza umana, quindi l'umanizzazione dell'agnello, l'abbiamo nel fatto che l'agnello, mentre ascende al cielo, si gira verso il basso, con gli occhi semichiusi, dorati tra l'altro, guarda l'uomo, guarda l'umanità, guarda la terra, quasi con uno sguardo nostalgico, quasi in maniera recalcitrante poi a essere issato verso il cielo. L'altro elemento di umanizzazione dell'agnello è dato da questi migliaia di cocci di vetro che lo ricoprono completamente, tranne poi il muso e la parte finale delle zampe, che rappresentano un pochino a livello estetico il vello dell'agnello, ma al contempo a livello teologico rappresentano le migliaia, quindi infinite ferite inflitte al Cristo nel momento della morte. Ovvero il Cristo cosa fa? Perché si dice, viene detto che il Cristo è colui che ha sofferto più di tutti, perché nel momento della morte si è preso addosso tutti i peccati, tutto il male, tutta la sofferenza del mondo, degli uomini venuti, presenti e a venire. Quindi si è preso il male di chiunque, e quindi queste ferite, queste schegge sono conficcate nel corpo dell'agnello, rappresentano questa sofferenza, questa espiazione chiaramente.
Un agnello che è una bomba di luce, in cima alla chiesa più alta e tra le più belle del mondo, in un momento però della storia che quotidianamente ci parla di drammi, di guerre e sofferenze. L'ultima riflessione di Andrea Mastrovito riguarda proprio come si sia fatto interrogare nel suo lavoro dalle ombre del nostro tempo.
Questa è una bella domanda e, come ti dicevo prima, quell'agnello è un po' a metà tra l'essere divino ed essere umano, è la doppia natura del Cristo. E nel momento in cui lui ascende al cielo trionfa, ma al contempo, come dicevo, è pieno di ferite e guarda in basso e il suo sguardo è malinconico. Quindi ovviamente quello che sta succedendo attorno a noi nel mondo è rientrato chiaramente nell'agnello. Cioè io posso leggere quelle ferite dell'agnello, come ti dicevo, nascondo all'umano, e l'umano che viviamo e percepiamo oggi è quel buio. Chiaramente poi si spera che si vada, a prescindere, si vada verso la luce.
Ed ecco allora che le parole di Mastrovito si collegano perfettamente a quello che Gaudì desiderava per l'opera della sua vita, la Sagrada Famiglia. Per quest'ultimo passo bisogna tornare alle intenzioni originarie di Gaudì, a ciò che questo tempio doveva essere fin dall'inizio. Ascoltiamo come recita all'atto della posa della prima pietra del 19 marzo 1882 dalla voce di José Manuel Almusara, presidente dell'Associazione per la Beatificazione di Antoni Gaudí.
Che se cumpla lo che dice l'atta, che despierte de su tibieza los corazones adormecidos.
Che risvegli dalla loro tiepidezza i cuori assopiti, che rafforzi la fede, infonda calore alla carità e sostenga il cammino di ciascuno, contribuendo affinché il Signore abbia pietà del nostro paese e lo custodisca nelle prove della storia. Ci conduca, purificati dal peccato e rinnovati interiormente, alla presenza di Dio per implorare la sua misericordia, affidare a Lui le nostre fragilità e speranze e raggiungere infine la sua gloria. Amen.
Per implorare la misericordia e alcanzare sua gloria. Amen.
Chiesa in diretta oggi si conclude qui. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio a Barcellona.
E vi ricordiamo che la cerimonia di completamento della Sagrada Famiglia alla presenza di Papa Leone si terrà questo mercoledì 10 giugno. Da Gioele Anni e Chiara Gerosa, buona domenica e buona settimana.